Bene, buonasera a tutti, possiamo iniziare e soprattutto inaugurare questo ottavo anno della Scuola di Pace. Quando un'iniziativa arriva all'ottavo anno, credo che sia da una parte perché chi lo propone ci crede, e quindi in questo caso la Diocesi, per tramite della Caritas. Qui questa sera abbiamo il Vescovo, abbiamo il Vicario. Tonino Drago si stupiva, ma per noi è normale, insomma, che le iniziative che facciamo, la diocesi ci avvicina e ci incoraggia. C'è il direttore della Caritas, il vice direttore, altri preti e ovviamente persone di comunità molto diverse, credenti e non credenti, e questo credo sia anche una caratteristica in qualche modo di questa scuola. E inauguriamo questo ottavo anno che, se da una parte vede la diocesi, la Caritas a sostegno di questa scuola assieme a tante altre associazioni, credo abbiate tutti il pieghevole, quindi le potete vedere tutte le associazioni che ci sostengono, d'altra parte, ecco, la vostra presenza ovviamente ci incoraggia ad andare avanti, perché evidentemente i temi che affrontiamo sono in qualche modo sentiti, importanti, e quindi siamo contenti di questo. Naturalmente vorremmo che fosse sempre più partecipata anche nel momento della preparazione, no? Io lo dico tutti gli anni, c'è un piccolo gruppo di lavoro, diciamo, che ragiona e propone i temi, le persone, però se riuscissimo ad allargarlo e ad avere anche proposte, ovviamente questo ci farebbe molto piacere. Fuori penso abbiate tutti potuto, diciamo, a parte l'iscrizione vera e propria che serve a chi poi alla fine vuole un attestato da usare come credito scolastico o comunque come anche credito, diciamo, lavorativo, d'altra parte, ecco, chiunque vuole essere poi informato sulle nostre iniziative, se ci lascia un recapito postale, mail eccetera, sarete, diciamo, aggiornati sulle nostre iniziative. Veniamo a questo ottavo anno. Avete visto il programma, penso abbiate tutti la piccola pecetta che ha corretto un errore di data. Ovviamente l'ultimo incontro non è di nuovo il 15 gennaio ma è il 26 febbraio, ma credo abbiate tutti il programma aggiornato. Bene, veniamo un po' all'incontro di questa sera. Noi in questi anni abbiamo affrontato tanti temi e abbiamo anche affrontato quelli che abbiamo chiamato i testimoni della non violenza. Sono andato un po' a riguardare quelli che abbiamo affrontato in questi anni: Don Lorenzo Milani, Alex Langer, Ivan Illich, l'Abbé Pierre, Don Tonino Bello, Aldo Capitini, Don Zeno Saltini, Bernard Döring, Madre Teresa di Calcutta, Don Primo Mazzolari. Questa sera l'Anta del Vasto e, sempre in questo anno, Oscar Romero e un confronto tra Tolstoi e Gandhi. Ovviamente non li abbiamo esauriti, ce ne sono molti altri, ma credo, insomma, stiamo cercando un po' di, attraverso queste figure importanti, di tratteggiare i diversi volti della non violenza, i diversi modi di vivere, di proporre le riflessioni teoriche e poi di vivere concretamente la non violenza. L'incontro di questa sera sull'Anta del Vasto, un personaggio purtroppo, credo, non molto conosciuto. Quest'anno è anche un anno particolare. L'Anta del Vasto è nato il 29 settembre del 1901, quindi siamo nell'anno che mi ricorda il 110° anno della nascita, nonché l'80° della morte, visto che è morto, trentesimo della morte, ho vissuto 80 anni ed è morto nella notte tra il 5 e il 6 gennaio dell'81. È considerato il più importante discepolo di Gandhi, poi vedremo se Tonino Drago conferma questa nomea che ha l'Anta del Vasto. E Tonino Drago, i più fedeli lo ricorderanno perché 4 anni fa è già stato con noi alla Scuola di Pace in un intervento su un tema che in questi anni ha sviluppato e lo ha molto preso nella riflessione, e cioè la difesa popolare non violenta, quindi le alternative alla difesa armata. Tonino Drago è stato docente di storia della fisica all'Università di Napoli, e oggi di strategie della difesa popolare non violenta presso il corso di laurea in scienze per la pace all'Università di Pisa. Forse questa è anche una sorpresa, qualcuno dica come, c'è un corso di laurea in scienze della pace. Credo siano quelli a rischio che la Gelmini vuole far fuori, ma insomma, cerchiamo. Ecco, da qualche anno invece ci sono questi corsi, cosa del tutto normale per esempio nei paesi del nord Europa, da tantissimi anni, c'è una lunghissima esperienza nei paesi del nord Europa di educazione alla pace, alla non violenza, alle alternative, quindi dal punto di vista proprio dello studio teorico, universitario, non solo diciamo dei movimenti di base. È autore di numerosi libri, alcuni li trovate fuori, in particolare quello che questa sera mi ha così dato l'occasione di chiamarlo e di chiedergli di venirci a parlare di Lanza del Vasto, di cui è alleato dell'Arca. Voglio dire un'ultima cosa, Gesù dice di non chiamare nessuno maestro, quindi non chiamerò Tonino Drago mio maestro, però certamente è una delle figure che più hanno contribuito alla mia formazione non violenta, quei piccoli esperimenti di non violenza in cui, che ho cercato di portare avanti nella mia vita. Quindi è una persona che ci tenevo tanto che fosse di nuovo con noi a questa sera, appunto, a parlarci di questo straordinario personaggio che è Lanza del Vasto. Detto questo, lo ascoltiamo e poi, come al solito, avremo modo di confrontarci con un ampio dibattito sulle cose che ascoltiamo.
Prego.
Grazie molto di questo invito, in un luogo quasi familiare per me, perché abitavo a Senigallia fino a 24 anni, fino a quando sono andato all'Università a Pisa a studiare, e poi sono nato a Rimini, quindi sono qui nei dintorni, insomma, e quindi è un piacere tornare in luoghi quasi natali. E parlerò di Lanza del Vasto, che io ho conosciuto personalmente per circostanze un po' fortuite, perché abitavo a Napoli e durante il concilio e c'era un nostro amico che intelligentemente andava spesso a Roma a pescare personaggi vari che nel concilio giravano intorno ai vescovi per convincerli, padre Gautier, tanti personaggi che poi dopo sono diventati famosi, e in particolare ha trovato questa persona, Lanza del Vasto, che stava compiendo con 20 donne provenienti da tutto il mondo 10 giorni di digiuno affinché il concilio parlasse di non violenza, una parola che fino allora nel mondo cattolico era completamente ignota, esclusa. E per la fortuna e per, si può dire anche per lo Spirito Santo, alla fine sapete che il concilio una frase sulla non violenza l'ha messa: non possiamo non lodare coloro che rinunciano alle azioni violente e nella Gaudium et Spes. Quindi almeno un'apertura c'è stata in questa enciclica, in questo documento conciliare, ed è stata una cosa molto positiva, perché sapete che qualche anno fa lo stesso Papa Benedetto XVI, a un Angelus del 16 febbraio 2007, se non sbaglio, ha pronunciato una frase molto forte, che le beatitudini sono la carta della non violenza occidentale. Cioè ha fatto una congiunzione stretta tra non violenza e Vangelo, nel punto più alto del Vangelo, che sono le beatitudini. Quindi c'è un impulso che è entrato dentro la Chiesa e che sta lavorando perché la Chiesa riconosca quello che è stata una costruzione veramente molto faticosa da parte di alcuni testimoni profeti, di cui Lanza del Vasto sicuramente è stato il più grande. Chi era Lanza del Vasto? Già diceva Luciano che è nato nel 901 da una famiglia quasi nobile, di livello abbastanza superiore della media, però poi decaduta nel frattempo. Lui ha studiato prima in Francia, poi ha studiato a Pisa all'università, nel frattempo appunto la famiglia era decaduta, e lui primogenito, avendo studiato filosofia con l'animo dell'artista e anche con questa figura favolosa, ha avuto amico lo scultore Marino Marini, che mi ha fatto una testa in bronzo proprio perché c'è un profilo, come vedete, formidabile, incantava molte ragazze e quindi non si risparmiava in questo senso. Ha fatto una vita sbandata per vari anni, facendo viaggi in tutta Europa, non ricoprendo nessun ruolo, fino a che però il viaggio di Gandhi di ritorno dall'Inghilterra nel 1931 gli ha incominciato a creare delle aspettative da parte di quest'uomo, ha incominciato a diventare vegetariano, antimilitarista, contro la guerra in Abissinia, fino al punto da volersi dichiarare obiettore di coscienza. Non aveva una cognizione della non violenza, anzi lo dichiara poi prima di morire, lui era contrario alla non violenza perché chiaramente pensava che quando ci vuole la violenza ci vuole. Di fatto però a quel punto arriva un problema enorme nella sua testa, che è quello di cercare di capire perché sta per arrivare una seconda guerra mondiale. Non è bastata una con tutto quello che ha creato. È il 36 e Lanza del Vasto scopre che tutta la sua filosofia, tutti i suoi studi che ha fatto, ha studiato molto oltre quello che era il programma universitario, non sanno rispondere a questa domanda. Le risposte banali è colpa dell'economia, gli interessi economici sono risposte che non corrispondono alla realtà dei fatti, perché gli uomini cascano in un flagello che Dio non vuole, lo vogliono gli uomini stessi, perché se lo fanno? Qual è la logica per cui l'umanità casca ripetutamente, sistematicamente? E quale potrebbe essere una società più giusta in cui la guerra viene evitata? Domande che lo tormentano, e per l'ammirazione che gli si è creata in Gandhi, nel 1936 scrive una poesia, Gandhi, grande anima, molto bella, che incomincia dicendo: quanto tempo ti abbiamo dovuto aspettare perché venissi tu, novello seguace di Cristo? Perché è uno che si comporta in maniera che praticamente potrebbe essere completamente cristiano. E allora capisce che l'unica persona al mondo che può rispondere a questi problemi è Gandhi, e va in India. Da giovane, 24 anni, aveva avuto un sussulto di vita spirituale, che però in mezzo alla sua vita disordinata non aveva prodotto granché. Ma in India lui, anche perché viene derubato, e quindi praticamente si trova nudo e crudo, lui ci è andato anche con l'intenzione di immedesimarsi in pieno, di diventare discepolo di Gandhi, in India si converte totalmente. Si converte dalla sua nobiltà, si converte dalle sue aspirazioni artistiche di diventare un grande uomo nella poesia, nella pittura, si converte dal mondo occidentale. Nel suo diario, prima d'andare, scrive: vado in India per espiare l'Europa per tutte le cose negative che c'ha l'Europa in quel momento. Voi avete idea: fascismo in Italia, nazismo in Germania, stalinismo in Russia, le democrazie occidentali, che di democratico erano ben poco, c'era ben poco da gloriarsi di essere europei, mentre in Gandhi vedeva la nascita di una nuova maniera di vivere, e personalmente e in gruppo. In effetti questo suo viaggio in India è diventato un classico nella letteratura. Qualche anno fa il Saggiatore della Mondadori l'ha riproposto per la quinta volta in Italia, pubblicato la prima volta in Francia, tradotto in molte lingue, numero enorme di copie, titolato Pellegrinaggio alle sorgenti, che ha il doppio senso del pellegrinaggio alle sorgenti della vita spirituale per lui, il pellegrinaggio alle sorgenti del Gange, che è il pellegrinaggio tradizionale che fanno tutti gli indù, che lui pure vuol fare, oltre ad essere diventato discepolo di Gandhi. Vuole fare il pellegrinaggio come le fanno tutti gli altri, si immedesima nella religiosità, non nella religione. Lui è rimasto sempre cattolico, è andato sempre, quando ha potuto, alla messa, anche in India, ma nella religiosità indù. E in questo pellegrinaggio, quando arriva in una notte, riceve una chiamata che gli dice: cosa fai qua? Torna e fonda. Cioè, fonda comunità gandhiane in Europa. Riproponi quello che Gandhi fa qui, fallo in Europa. Per cui ritorna e torna quando incomincia a scoppiare la guerra, e quindi praticamente si trova immobilizzato dalle situazioni di guerra totale che c'è in Europa. Per di più, le idee che aveva in quel momento non erano molto chiare. Gandhi gli aveva consigliato, quando lui gli aveva chiesto, dice, ma io vorrei far così, gli dice, ma stai ancora 5 anni con me e dopo ne riparliamo. Lui dice, no, devo correre. E dice, sono stato un pazzo, perché le idee che avevo non erano adeguate. E infatti è passato 10 anni prima che potesse incominciare. Nel 1947 alcuni gli chiedono, dopo il successo del libro sul viaggio in India, che ha avuto un gran successo in Francia, lui stava a Parigi, gli chiedono, ma tu forse hai la risposta di cosa fare in questa società per cambiare, per fare una situazione diversa? E lui dice, ci vediamo domani sera. Il giorno dopo lui detta la costituzione della sua comunità di tipo gandhiano, che lui ha previsto in tutti gli aspetti, con 7 voti, tra cui il voto principale, più importante, quello che è la sua invenzione, il voto della responsabilità e della corresponsabilità. Voto essenziale perché in una comunità si possa fare una comunità, cioè si possa fare un'unità insieme, che ciascuno si senta responsabile degli altri. Che sembra una banalità perché in effetti è il fondo del cristianesimo, il fondo della motivazione di Cristo, ma che nessun ordine religioso ha mai pensato di mettere tra i vari voti che gli ordini propongono. L'arca è un ordine laborioso, interreligioso, e quindi come tale non dipendente da nessuna chiesa ufficiale, è un ordine per celibi e sposati, è un ordine che lavora la terra per soddisfare quello che Tolstoi chiamava il comandamento più piccolo, quello talmente piccolo che i civilizzati se lo sono dimenticato, quello che fu dato all'inizio quando Dio disse ad Adamo, lavorerai, mangerai pane con il lavoro e con il sudore della tua fronte, cioè il lavoro delle mani, quello che Gandhi gli aveva insegnato e che Gandhi stesso faceva un certo numero di ore ogni giorno, perché se si incomincia a delegare il lavoro manuale, i lavori pesanti agli altri, incomincia la catena degli sfruttamenti reciproci che alla fine non può che andare a finire una piramide in cui ci sta chi sta sopra e chi sta sotto, in una maniera che se non sono le caste indiane poco ci manca. Tornato in Europa, a Parigi lui ha incominciato a avere discepoli e a insegnar loro la non violenza. In particolare per 2 anni lui si vedeva con i suoi discepoli e il venerdì commentava il Vangelo. Per cui c'è un libro di suoi commenti al Vangelo, che è un libro per me è stato fondamentale. Tutto centrato sul concetto che lui ha vissuto in India, la conversione. Quella che anche noi cristiani diamo come acquisita col battesimo, siamo convertiti e finita là. No! Infatti anche la Chiesa adesso ha incominciato a farci ripetere la formula del battesimo ogni tanto. Perché la conversione non finisce in un momento. La conversione soprattutto bisogna farla da adulti. E la cosa fondamentale è che bisogna sapere dove arrivare con questa conversione. Bisogna arrivare a riconoscere il proprio sé. Bisogna riconoscere chi si è. Sant'Agostino diceva, nella misura in cui conoscerò me, conoscerò te, Dio. Ma se io non conosco me, la Bibbia dice stolto, gli indiani dicono ignorante, se ignoro chi sono, cosa potrò sapere del resto? Il primo compito di una persona è di conoscersi, ed è la base di ogni conoscenza, ma soprattutto di ogni conoscenza spirituale. Senza quello non c'è obbedienza che conti. Non è che obbedendo o praticando ci si conosce, se non c'è questo sforzo continuo. Ecco, a questo punto io vi invito a compiere un piccolo atto, che è proprio la base dell'insegnamento di Lanza del Vasto. Lui invita tutti ad avere, durante la giornata, dei momenti di richiamo, cioè di interrompere la catena degli avvenimenti in cui nella giornata siamo coinvolti con la società e quindi un po' siamo noi che vogliamo, ma un po' veniamo determinati dagli altri, perché per prendere il treno io devo correre a quella data ora, quindi non sono io che voglio, è anche il macchinista che a un certo punto chiude le porte e se ne va. Allora io devo correre non solo dietro me, ma dietro gli altri. Tutto questo è una catena che mi coinvolge, rispetto alla quale se io non ho dei momenti in cui mi richiamo a me stesso, al me veramente me, io non so nemmeno io chi sono, finisco la giornata che ho compiuto una serie di azioni che mo mi è andata così, devo dire, e non so neanche io perché mi è andata così. Ecco, io vi invito a fare questo piccolo atto che è un minuto, un mezzo minuto di richiamo a se stessi, che si fa stando ben dritti con la schiena, quindi anche seduti, ma non affogando il petto, con il petto ben aperto, in modo da respirare bene, con le nostre facoltà, cioè in pieno, non come servi schiacciati, ma come persone libere, che sanno indirizzarsi su loro stessi e chiudere gli occhi e respirare profondamente per un mezzo minuto. Molti la prima volta, quindi non insistiamo, però vi rendete conto che questo dà un'altra dimensione, nel senso che in questo momento che abbiamo vissuto, l'abbiamo vissuto noi, senza che nessuno ci abbia imposto nulla e nessuna determinazione. Cioè, una maniera di riappropriarsi della nostra vita. La vita non sta all'esterno, come le galline che stanno sempre a beccare qualcosa fuori. La vita sta in noi. Un libro fondamentale di Tolstoi ha per titolo una frase del Vangelo: il regno dei cieli è in voi. È del Vangelo questa frase. È il punto fondamentale di ogni spiritualità. C'è una differenza tra l'Oriente e l'Occidente. L'Oriente pensa che lavorando su se stessi in questa maniera si arriva direttamente a Dio, per cui ci si può addirittura identificare con Dio. L'Occidente è stato molto cauto e, come diceva Sant'Agostino, lascia sempre un margine tra lo sforzo di arrivare a conoscere se stessi e Dio, perché Dio ci supera sempre comunque. Ma la direzione è la stessa. E purtroppo l'Occidente, per mantenere questo margine, al limite addirittura ha fatto una distanza incolmabile. Quante preghiere si rivolgono a un Dio onnipotente, onnifacente, che sa tutto lui, fa tutto lui, e uno si pone come se fosse uno straccio da cucina che Dio sbatte di qua e di là. Noi siamo figli di Dio, perlomeno abbiamo questa possibilità. Non siamo mai stati trattati da Gesù Cristo come dei servi, lo dice. Voi non siete servi, siete miei amici. Quindi è una potenzialità enorme che ognuno di noi ha, ed è questa la potenzialità di ogni vita spirituale, ed è questa la potenzialità della stessa non violenza. Perché la non violenza fa conto non sulle armi, non sugli oggetti, ma sulla forza dello spirito che uno può esprimere, e quindi sul lavoro interiore che lui ha fatto per arrivare a tirar fuori queste armi spirituali, che sono quelle che colpiscono la coscienza, non la fronte o il petto di una persona. Una parola alle volte, basta una parola, ma saperla dire al momento giusto, guardandolo negli occhi dritto, fino in fondo, questa è la maniera di fare non violenza, che può cambiare le persone da così a così. Su questa base, Lanza del Vasto ha proceduto a quella che è una caratteristica dei non violenti, che è stata da Gandhi a Tolstoi, a Capitini, si può dire anche a Gesù Cristo, ma possiamo vedere dopo, quella di rifondare la religiosità, di impiantarla su se stesso e da lì ripartire, non la religione dei dogmi, ma la maniera di atteggiarsi nel rapporto con Dio e con le persone e con il mondo. Capitini diceva una riforma di religione, e lui si è sforzato di costruire una religione diversa, e non, secondo me è riuscito a metà. Lanza del Vasto fa una riforma della religiosità cristiana, nella misura in cui ha fatto come Gandhi una riforma di tipo universalistico. Gandhi aveva una religiosità indù dalla nascita che ha rifondato. Le caste non l'ha più accettata, il sacrificio della vedova non l'ha più accettata, si è scontrato con i bramini e ha fatto lotte durissime per queste cose, cioè con le istituzioni religiose del suo tempo. E che cosa ha preso? Ha preso una parola, un insegnamento non violenta, ahimsa, che era tradizionale da millenni, e gli ha dato un nuovo significato però, un significato che ha ritrovato in tutti i libri. C'è un periodo di Gandhi che dice: prima d'ora io mi basavo sulla non violenza per mie convinzioni che mi ero fatto leggendo la Bhagavad Gita, che è il libro sacro degli indiani, ma ora io l'ho ritrovato in tutte le religioni. E in tutte le religioni mi confermano che questo c'è, in particolare nelle beatitudini del cristianesimo, che mi hanno riconciliato con il cristianesimo dopo aver visto gli inglesi cristiani oppressori, ovviamente. Universale in che senso? Universale lo si vede anche in Gandhi, che vale per tutti gli uomini. Perché? Perché fa riferimento a sé, e questo ogni uomo ce l'ha, a differenza di un animale, e quindi vale per qualsiasi uomo, vale per qualsiasi religione. E cosa ancora più importante, perché un passaggio storico, vale per qualsiasi struttura sociale. Gandhi non si è fermato con la sua forza spirituale di fronte a nessuna struttura sociale, nemmeno di fronte al più grande impero coloniale che sia mai esistito nella storia, come l'impero britannico. Chi ha i capelli bianchi sa che l'Australia, il Canada, per dire paesini da poco, erano parte dell'impero britannico, erano colonie dell'impero britannico. Gli stessi Stati Uniti prima erano una colonia dell'impero britannico. Il più grande impero coloniale del mondo è stato sconfitto per la prima volta da un indianuzzo che Churchill diceva un fakiro mezzo nudo. Con quale arma? Con la non violenza, né più né meno. Quindi di fronte a qualsiasi struttura sociale. Questo è un salto storico enorme, perché le nostre religiosità di fronte alla società, specie in Occidente, si sono bloccate. Ad esempio le guerre. Abbiamo avuto la fortuna di vivere il momento in cui il Papa ha condannato una guerra in atto. Papa Wojtyła, quando c'era la guerra in Iraq. Guerra ingiusta, illegale, immorale. Purtroppo non l'ha detto dopo 3 mesi. L'ha detto una volta e poi si è fermato. Ma una volta almeno è successo. Ma era la prima volta nella storia di tutte le religioni che un'autorità religiosa si opponesse a una struttura, lo Stato, la guerra. Cioè, in generale, specie in Occidente, la religiosità è stata confinata alle singole persone, al massimo le processioni, una volta per qualche festa. Cioè, nella vita pubblica si ha una certa morale, nella vita privata si ha un'altra morale. Nella vita pubblica si seguono quelle che sono le leggi del mondo, nella vita privata si segue quello che vorrebbe Dio. Ma oltre della vita privata non si può andare, perché è troppo. Per cui, sapete, gli uomini politici come dicono: io come cattolico penso questo, ma poi come politico, cioè, due persone, aspettate, schizofrenia. Cioè, non è più una persona, perché c'ha due morali. Gandhi non ha avuto due morali. Ecco il punto forte. dove appunto identificare Gandhi come un seguace di Cristo è fortissimo. Gesù non ha avuto due morali. L'Anzio del Vasto, quest'opera di critica della società occidentale e di ricostruzione alternativa, l'ha compiuta con un libro che si chiama I Quattro Flagelli, che è un libro molto molto importante. In italiano è stato tradotto dalla SEI di Torino nel 96, dopo parecchi anni, perché ha un concetto che la Chiesa Cattolica l'ha recuperato solo con ritardo. Lui ha scritto questo libro nel 59, la Chiesa Cattolica l'ha recuperato con la Sollicitudo Re Socialis nell'87, cioè praticamente dopo 30 anni. E poi non ne ha più riparlato, anche i teologi di questa cosa non ne parlano più. Quale concetto? Il concetto di peccato strutturale, cioè di un peccato che fanno buoni e cattivi, morali e immorali, che si fa perché si partecipa all'organizzazione di gruppo. Per cui noi, sapete, siamo di quella parte del mondo del 20% che mangia l'80% delle risorse. Non mi dite di no, perché è così. Con tutte le buone intenzioni che abbiamo. Dici, ma io mangio di meno. Ma mangi sempre un'enormità rispetto ai morti di fame che ci sono, che sono 1 miliardo e 20 milioni. E quindi sei dal 20%. Perché? Perché? Perché viviamo qua. A meno di fare l'eremita, ma non c'è manco il posto da fare l'eremita, uno va in campagna, arriva lì la finanza, in campagna, e poi neanche trova un posticino per stare da solo. Qui sei legato a una struttura. Nella Sollicitudo Re Socialis, Papa Wojtyła parlava di strutture nord e sud, est e ovest, che si contrappongono e causano i mali nel mondo. Anzi del Vasto c'è un'altra interpretazione molto interessante, molto importante, perché innanzitutto è una nuova interpretazione dei testi sacri, è originale, io non ci credevo, quando l'ho conosciuto, dico, ma mai è possibile, però io lo conosco, io non sono nulla, come faccio a conoscere, mi ha dato una nuova interpretazione di questi testi che sono di 2000 anni, e invece è nuova. Il peccato originale. L'Anzio del Vasto. Molti teologi adesso dicono che il peccato originale è un mito, quindi svanito, non esiste più. Per cui non si sa da dove viene il male. Il male c'è? Boh, non si sa. La società consumistica va a pensare che il male non c'è. E noi oggi, come cristiani, non sappiamo se c'è il male e da dove viene il male. Perché? Perché il peccato originale l'abbiamo ridotto a un mito. Anzi, Vasto su questo ne fa il pivot, il punto centrale del suo insegnamento. Il peccato originale ha senso, ma non il senso che gli si dà tradizionalmente, cioè da un peccato all'origine dei tempi, per cui Adamo ed Eva l'hanno fatto e poi l'inquinamento. No, è un peccato all'origine delle strutture sociali, è sempre originale, ma delle organizzazioni. Che quando la gente, gli uomini si mettono insieme, si organizzano sempre per delle cose che, anche se ideali, hanno sempre un lato oscuro, tanto più quando non ci sono degli ideali. E questo lato oscuro va sempre a pesare sui più deboli, o sugli esclusi. Per cui alla fine si crea una consorteria che vive bene al suo interno e magari costruisce delle magnifiche ragnatele, come dice Anzio del Vasto, che chiamano civiltà, ma che si basa sulla povera gente che regge il peso di tutto questo. Noi esaltiamo ad esempio la civiltà greca, ma era una civiltà schiavista, lo sapete, viveva sugli schiavi, così i romani. E noi adesso viviamo sullo sfruttamento del terzo mondo, lo sapete benissimo, il discorso che vi dicevo un momento fa, l'80% della popolazione mangia il 20% delle risorse. E se prendete la cartina della fame nel mondo e la sovrapponete con la cartina degli esportatori di derrate alimentari, di alimenti, vedete che i paesi coincidono. Cioè i paesi che hanno più fame sono quelli che esportano più alimenti. Perché? Perché i soldi tirano il cibo e viene sottratto alla povera gente. Quindi noi abbiamo tutte le buone intenzioni di vivere bene, di fare il bene alla gente, e poi però di fatto costruiamo delle strutture per cui andiamo a schiacciare altre persone. Questo è il peccato strutturale. ogni struttura ha un suo peccato strutturale. Questo peccato strutturale viene poi giustificato dalle leggi, si fa una bella Costituzione che dice che tutti gli uomini hanno diritto alla felicità, Stati Uniti, oppure che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, come vediamo magnificamente, specie voi giovani, lo vedete benissimo, no? Fondata sul lavoro, quindi ci mettiamo delle belle parole, ci mettiamo le leggi e quindi chi fa così è giustificato dallo Stato e quindi ha diritto e se qualcuno sgarra lo manda pure in prigione. Per giustizia. Allora, questo discorso diventa ancora più raffinato quando diventa un discorso scientifico. E voi lo vedete, ad esempio, il caso delle centrali nucleari. Mettono uno col camice bianco alla televisione che dice, è così. Allo scienziato, professore, scrive una formula che nessuno capisce. E tutti gli altri stanno interdetti, perché che possono dire contro lo scienziato? Nulla. E quindi chi si oppone ha la sveglia al collo, l'anello al naso, è un troglodita, non è informato, come lui ad esempio. O io, che anche io ho fatto tanto battaglia. Ma questa è la concezione. Infatti, voi lo sapete, cosa fa il piano nucleare italiano? Adesso spende una barca di soldi per la campagna informativa. Mica per i dibattiti, no, dibattiti non ne fa, per informare, perché siete ignoranti, siamo ignoranti, bisogna che ci informino della bellezza della scienza, una volta che sappiamo com'è bella la scienza, tutto è finito, la razionalità è là, qua ci sono solo sentimenti di paura e di ignoranza, quindi se il nucleare ci insegna come la magnifica scienza nucleare, noi ci entusiasmeremo e diventeremo aderenti al piano energetico nazionale nucleare. Questa è l'unica concezione che ha. Questo è un punto sottile ma molto forte, lo dico come persona che si è laureata in fisica e credo di poterlo dire anche perché ci ho speso nella mia vita almeno un trentennio a cercare di approfondire il tema proprio studiando fisica sotto questo aspetto, se esiste una scienza alternativa. E credo di aver raggiunto anche dei risultati in questo senso. Il punto è la scienza che funziona come strumento di potere e come giustificazione ultima delle strutture di potenza nel mondo. Pensate solo ai missili nucleari. Chi li giustifica? Chi può giustificare su questa terra la distruzione di milioni di persone all'istante, ogni bomba che lancia. C'è la necessità scientifica della difesa che passa attraverso la corsa agli armamenti, perché razionalmente non c'è alternativa. Noi utilizziamo la scienza, chi si oppone all'utilizzo della scienza è un ignorante. Quindi la difesa si fa con le bombe nucleari. E quindi a chi più ammazza. Chiaro? Non c'è alternativa per la scienza. E Franz il Vasto ha interpretato anche un brano dell'Apocalisse, che è un libro che si usa poco nella pastorale, ma c'è questo brano che sicuramente è centrale per tutti i teologi. Il brano che vede salire due bestie, una dal mare e un'altra dalla terra, che vanno a dominare il mondo. Al punto tale che la seconda bestia impone un marchio sulle mani e sulla fronte di tutti e chi non prende il marchio viene ucciso. Un dominio totale, sistematico e senza eccezione. L'Apostolo quando scrive chiude il brano dicendo la saggezza è nel nome della bestia perché saperla chiamare già ti libera, ti fa capire di che si tratta. Ci aggiungo io. Il nome della bestia è un nome d'uomo e il nome è 666. E sapete che su questa storia del 666 sono state costruite molte interpretazioni. Nerone, Hitler. Franz il Vasto ne dà una che è sicuramente la migliore di tutte perché si basa su una novità che è tipicamente moderna. La scienza stessa. Lui interpreta il 666 come una serie. Un concetto che nasce solo dal 1500, prima non c'era, quindi con la scienza moderna. Il 666 cosa significa? Il 6 è il numero d'uomo, 666 è una crescita infinita dell'uomo che si espande illimitatamente, ma senza riuscire ad arrivare al numero superiore che è il 7 dell'uomo spirituale. Il 666 è il miraggio che ogni povero nero che cerca di attraversare il canale, arrivare in Sicilia per arrivare in Europa, a costo di morirci. Perché? Perché se arriva in Italia lui avrà un mondo moltiplicato a mille di cose fantastiche che invece in Africa non ha. Il 666 è quello che ci ha trascinato la vita in questi decenni, con l'automobile, con gli elettrodomestici, con la televisione, con internet, adesso con Facebook, con il cellulare, e siamo tutti trascinati, nella speranza di crescere, di adeguarci a una crescita generale. E la nostra vita interiore non si sa dove va a finire. È un messaggio estremamente profondo. Questa è la chiave di volta della civiltà moderna. È il miraggio con cui tutti vengono attirati, come le mosche. E quindi in questo senso cascano tutti in una tipo di società che non è quello adatto a sviluppare la vita spirituale dell'uomo, dove spirituale significa tutto, anche sociale in alternativa. Qual è questa vita sociale in alternativa? Arriviamo subito alla conclusione. Ebbene, Ansel Vasto passa prima per i due blocchi del suo tempo di 59 e li squalifica tutte e due e dice l'unica uscita è la conversione da tutte e due, dalla bisca del gioco d'azzardo del mondo liberista o dal gulag del mondo socialista. Bisogna uscire da tutte e due e riprendere le beatitudini. E quindi il discorso di una conversione di fondo che porta a cercare il regno di Dio in terra e quindi di fare comunità. Io a Senigallia, quando era la guerra, avevo 5 anni, mia madre, mio padre non c'era in guerra e mia madre con 3 figli si è presentata a una famiglia di contadini, mia madre insegnava le magistrali. E quella famiglia di contadini l'ha accettata, è una famiglia particolare, molto interessante. Erano 2 famiglie in realtà, senza parenti. Erano 2 famiglie di braccianti che si erano messe insieme perché si faceva la fame in campagna a quel tempo, come braccianti. Perché tutto il prodotto andava al padrone, il bracciante non aveva quasi niente. E quindi per sopravvivere si mettevano insieme le famiglie, lavoravano insieme per riuscire ad avere il pane ogni giorno. Quindi nonostante questa povertà, nonostante la guerra ci hanno preso dentro, e quindi ho vissuto 1 anno e mezzo in una compagnia di 15 di persone. Per me è una delle cose più belle, certo io ho 5 anni, ero un incosciente, potete ben dire, e incosciente era che andavo a prendere i fichi quando bombardavo, sotto i fichi. Però il senso di vita in comune, il senso di ordine, il senso di disciplina, il senso di saper affrontare le difficoltà giorno per giorno, tutti insieme. Abbiamo vissuto 1 mese in una trincea perché stavano bombardando la casa, abbiamo dovuto farci una trincea, cioè andare sottoterra con delle tavole sopra e dormivamo sottoterra, dormivamo. Quindi ne abbiamo fatte le cose. Eppure tutto questo si faceva in maniera che superavano gli ostacoli con pienezza di vita. Oggi questo non c'è. E perché? Perché siamo attratti dagli oggetti, perché i rapporti umani non vengono considerati, perché non si fanno più visite di famiglia a un'altra famiglia, tanto per dirne una, non usa più visitare un'altra famiglia. Perché? Perché conta tutto quelle notizie che prendiamo dalla televisione, dalla radio, notizie, faccio una testa così. Il rapporto umano è svalutato. Quelle famiglie facevano comunità per forza e la facevano molto bene. Noi che non abbiamo più la necessità di fare comunità per forza, perché i soldi per il pane quotidiano ce l'abbiamo tranquillamente, la comunità non la facciamo più. È una riflessione che vi sottopongo. Qual è la maniera migliore di vivere? Quella di vivere isolatamente, individualisticamente, o quella di vivere di rapporti umani e di vivere quindi tante vite insieme, sia pur con difficoltà che nascono i conflitti, ma i conflitti con la non violenza si possono risolvere. E quindi qual è la forma di vita sociale migliore se non la comunità? Questo è l'insegnamento di base a cui Lanzi del Vasto arriva con tutto un discorso di critica alla scienza politica occidentale e fonda un discorso politico di tribù o comunità come società ideale non violenta. D'altra parte Gandhi viveva anche lui in comunità. Gandhi, sapete che ha lavorato per l'indipendenza dell'India, ha fatto il discorso inaugurale in Parlamento quando l'India è stata dichiarata libera, ma dopo è tornato nella sua capanna con due strisce di stoffa, una ad asciugare e una addosso, e niente di più. Non ha voluto avere nulla a che fare con l'India liberata. E sapete che l'India, dopo la liberazione, come dice Lanzi del Vasto, in 30 anni è diventata più inglese di quanto gli inglesi avessero potuto fare in 100 anni e passo. L'Arca in questo senso è una comunità molto interessante come comunità, e non è una comunità di quelle che si chiudono al proprio interno, perché questa è l'ultima cosa che voglio dirvi. La critica che si fa di solito è: si fa comunità ma allora vi chiudete. Io ho avuto un'esperienza poi con mia moglie negli anni 60 di vita comunitaria, due famiglie che vivevamo insieme, chiuderci insieme, ma fino a mezzanotte venivano a bussare per vedere come si vive in comunità, non avevamo un momento di tempo libero. Non ci si chiude quando si fa comunità, e soprattutto l'Arca non si chiude perché, proprio perché è una comunità non violenta, è proiettata su azioni sull'esterno. La comunità dell'Arca ha combattuto la guerra in Algeria, in Francia, ha combattuto contro le bombe nucleari, ha fatto un'invasione di una centrale nucleare, ha combattuto la lotta della ZAC, che in Francia è stata un'epopea fino a portare le pecore a pascolare sotto la Torre Eiffel, e finalmente hanno ottenuto che il poligono militare che volevano i militari non fosse più attuato. Attualmente la comunità dell'Arca è impegnata nella lotta dei falciatori volontari dell'OGM, cioè quelli che in Francia c'è l'OGM, in Italia per ora no, ma adesso hanno incominciato di soppiatto, ma in Francia c'è in maniera plateale, e allora hanno chiamato a raccolta francesi, e quando è l'estate vanno nei campi dei mais OGM e lo vanno a tagliare. Naturalmente si beccano processi e condanne, ne hanno accumulate fino al punto che, insieme a José Bové, che è un grande amico dell'Arca, perché lui era dell'Arzac, e quindi ha fatto la lotta, il padre dell'Arzac, ha fatto la lotta dell'Arzac, hanno accumulato condanne con la condizionale che, se continuano ancora, vanno tutti in prigione. Però attualmente la nuova ministra ha sentito le ragioni di questi di contrarre l'OGM, in Francia c'è un momento di pausa. Quindi è una lotta attuale che la comunità dell'Arca sta facendo con i suoi piccoli mezzi, avendo al massimo a disposizione una quarantina, cinquantina di persone, quindi qualcosa che non fa paura a nessun partito politico, di quelli che contano i numeri e non contano la forza dello spirito delle persone. Con questo vi ho presentato un po' quelle che sono le caratteristiche principali di Lanzi del Vasto, del suo insegnamento. Ci sarebbero molte altre cose da dire. Io ho fatto due fogli su cui ho segnato alcune cose di informazioni su Lanzi del Vasto e sulla sua particolare maniera di intendere la non violenza, che è particolare, perché, e questo è anche il messaggio che portano questi due fogli, la non violenza oggi non è più una parola univoca. Sono passati molti anni da Gandhi, ci sono state tante maniere di vedere la non violenza. In Italia noi lo sappiamo, perché già da 40 anni Pannella ci ha abituato alla sua non violenza, poi c'è Bossi che parla di non violenza quando va a fare le ampolline del Po, e quindi la non violenza è diventata una parola che viene utilizzata un po' a volontà. Lanzi del Vasto ha una sua maniera precisa di fare non violenza, che, detta in sintesi, è una maniera che non rompe rapporti con la religione e soprattutto non rompe rapporti con la etica. La Pannella non ha nessun rapporto con l'etica. Pannella fa politica. e non si dà nessun problema di testimoniare personalmente, perché non è un problema etico. Questa tendenza nel mondo è oggi prevalente, bisogna dirlo. E quindi bisogna che sappiamo, quando diciamo non violenza, a che cosa ci riferiamo, perché ci sono più maniere di fare una violenza. Vi ringrazio dell'attenzione e adesso spero un bel dibattito.
Ascoltare Tonino Drago mi fa l'effetto di aprire una marea di cassetti nella mia mente, perché veramente sarebbero infinite le questioni che ha toccato, che ha aperto, e, però adesso ecco, vediamo un po' le cose che hanno toccato ciascuno di voi, quali sono le questioni che volete approfondire, quelle che vi hanno lasciato magari più perplesso, quelle che vi hanno convinto di più. Per cui se venite qua è meglio, perché così vi sentono tutti, se qualcuno ha una voce molto forte può fare anche dal posto.
Volevo chiederle questo, non so,
nel mio padre.
Se un cristiano le dicesse, una comunità cristiana, come possiamo educare alla non, educarci ed educare alla non violenza? Come i cristiani possono educarsi ed educare a pratiche non violente che possono progressivamente ampliare la sensibilità, l'orizzonte, partendo appunto dalla beatitudine?
È una bella domanda. Una bella domanda, perché la parrocchia dovrebbe essere di per sé il luogo di espansione di un discorso di questo tipo. C'è un compito, a me sembra, immediato, che però purtroppo non so chi l'abbia mai attuato. Almeno nei paesi meridionali, ogni paese aveva o il parroco o il carabiniere del paese o il sensale che faceva da pacina. Cioè, quando c'era un conflitto nel paese, ci si rivolgeva a una certa persona, che era una certa maniera di fare, suadente, ma soprattutto che era una persona super pace, che non prendeva posizione partigianamente, ma che cercava di portare la pace in mezzo alle persone. Questo potrebbe essere ogni parroco, una persona di questo tipo, e rispetto ai conflitti che possono nascere in parrocchia, i laici potrebbero collaborare preparando il giorno in cui le parti si presentano al parroco e espongono i loro problemi, senza nessuna formalità, ma in maniera tale che se c'è da ravvedersi su qualche cosa, il parroco possa invitare qualcuno a dire: ma tu sarebbe bene che facessi una vita un po' diversa. E se c'è da superare da parte di tutte e due delle difficoltà, il parroco potrebbe ben prospettare un obiettivo: ma guardate, che so, per i vostri figli, faccio per dire, due coniugi che magari vogliono separarsi, per i vostri figli ponetevi in mente cosa può essere per il futuro. Cioè, il parroco ha un'autorità morale che potrebbe mettere in gioco in maniera molto pesante, in maniera molto produttiva, per risolvere tutti i conflitti che ci sono intorno a noi. La non violenza ha senso nella misura in cui è un metodo, non è una parola magica, è un metodo per risolvere i conflitti, cioè quello di escludere gli strumenti di vittoria con superiorità. E quindi non solo escludere le armi, ma escludere anche il tribunale, perché nel tribunale si vince. Due vanno al tribunale e uno vince sull'altro. Non c'è nessuna opera di convinzione che viene fatta al tribunale. È così e basta. Il parroco può fare una soluzione persuasiva dei conflitti e rigenerativa. E sapete che questo metodo è un metodo che ha avuto uno splendore formidabile dopo la fine dell'apartheid in Sudafrica. Proprio per un pastore che l'ha istituito, il metodo della giustizia rigenerativa, cioè di fare un tribunale della riconciliazione. Durante l'apartheid hanno fatto delle cose atroci da una parte e dall'altra, dai bianchi e dai neri. questo tribunale non condannava nessuno, chiedeva alla gente che aveva compiuto dei delitti di venire a confessarli pubblicamente e di guardarsi negli occhi con i nemici che aveva quel tempo. È stata la maniera con cui Sudafrica ha superato tutta la serie di odi enormi che si erano create tra bianchi e neri. Vedete in Kosovo e in Jugoslavia che cosa c'è tuttora, perché le bombe chiaramente non risolvono i conflitti. Gli odi sono come prima e più di prima, come in Palestina. In Sudafrica gli odi, non dico tutti, ma in buona misura sono stati superati da questo tribunale inventato da un pastore protestante. Questo in piccolo, in parrocchia, mi sembra che sarebbe una cosa formidabile, perché oggi tutto si insegna meno che a risolvere i conflitti. Già io 20 anni fa ho scritto un articolo che me ne glorio, 30, che è intitolato «Educare alla soluzione dei conflitti per la sopravvivenza della scuola». Perché se la scuola non insegna a risolvere i conflitti, ma che insegna? Che ce ne interessa a noi delle guerre di Annibale? Che ci interessa a noi di quante persone, di quanti abitanti c'ha la Germania? Se non risponde a un mio bisogno profondo, che è quello di capire come mi devo comportare con i compagni, in ogni momento facciamo accartellate, ci facciamo dispetti con le ragazze, con cui ci si scambiano odi e amori. Se io non ho un insegnamento su questo, e oggi nessuno lo dà, la scuola è finita, e lo sappiamo. Dobbiamo recuperarlo. La non violenza in questo senso non è un'aggiunta, è un ricominciamento da zero.
Sull'aspetto del peccato strutturale e poi vorrei capire, mi chiedo che cosa mette in movimento il cambiamento a livello di collettività, il cambiamento del singolo nel senso che cambia se stesso e cambierà il mondo o qualcos'altro, ecco.
Scusa se integro la prima domanda, perché anch'io sono molto convinto della questione del peccato strutturale, che appunto Giovanni Paolo II nella Sollecitudo dei Sociali espone in maniera molto forte per la prima volta. E il mio parroco, che poi è qui presente, dice che il peccato di fronte al quale non saprà cosa rispondere a Dio è la morte per fame di tutti i bambini che sono vissuti durante la sua vita. Noi non ne siamo direttamente responsabili, ma appunto attraverso il peccato responsabile non possiamo non ragionare sul fatto che durante la nostra vita milioni di bambini sono morti per fame e noi siamo rimasti qua. Ora, la tua soluzione, la soluzione che mi sembra di intravedere dalle tue parole, anche se forse non l'unica, ma insomma quella più forte, è: bisogna ricostituire comunità che siano capaci, per questo sostegno reciproco, di alleggerire, diciamo, il peso, quella che oggi si chiama l'impronta ecologica e sociale, di sostenersi quando manca il lavoro dell'uno e dell'altro, di ricreare relazioni, eccetera. Ora, la cosa che a me fa sempre pensare è questa: subito dopo la morte di Gesù, le prime comunità cristiane sono esattamente queste. Le comunità di Atti 2 e 4 sono comunità che vivono assieme, tutto in comune, riescono a sostenersi l'un l'altro, eccetera. Ora, di quelle comunità cristiane, che sono il prototipo di tutte le comunità, che cosa è rimasto? È rimasto sul fronte religioso i monasteri, che in qualche modo ancora rappresentano questo. Chi entra in un monastero mette tutto in comune, lascia tutto, vive del proprio lavoro, di varie attività, ecco. Però è riservato ai religiosi, a chi fa una scelta definitiva. Sul fronte invece nostro, della vita quotidiana di ciascuno di noi, è rimasto forse solo il nome di comunità parrocchiale, che però oggettivamente la parrocchia che cos'ha di quella prima comunità? il momento liturgico, certamente, un certo sostegno reciproco, ecco, però ben lontano dalla comunità originaria. Allora io credo che dovrebbe proprio essere nell'ambito cristiano questo ritorno, diciamo, alle prime comunità, a quel vivere insieme, a mettere in comune, a sostenersi l'un l'altro, a creare relazioni, che era la modalità normale con cui i primi cristiani, ascoltata la parola di Gesù, hanno messo in pratica. Ecco, qualcosa su questo.
Scusi, c'è sempre questo legame a quello che diceva Graziella adesso rispetto a questo diciamo peccato originale della struttura, cioè vorrei capire, no? Cioè, appunto, se riesce un pochino a approfondire, cioè, nel senso che non lo so io che differenza posso avere rispetto a quello che lei ha detto adesso come analisi rispetto ad un approccio che per certi versi mi è più vicino, un approccio marxista di analisi della società, nel senso che è una vita che ci si batte per abbattere quel tipo di sfruttamento dell'uomo sull'uomo, per avere una società di uguali, per avere la donna in un certo modo. Quindi cioè, a me va benissimo il tipo di approccio, però cioè, non so, io non sono credente, per esempio, non so, ecco, cioè, no, vorrei capire anche all'interno della Chiesa, no? Cioè, il peccato originale, cioè, io adesso ho avuto un percorso, eccetera, ho molto a cuore dei monaci e sto rifacendo degli studi biblici, mi sto avvicinando in un certo modo, ma ecco, cioè, però. Per i miei ricordi il peccato originale è una certa cosa, non so, presuppone, ecco, vorrei che chiarisse
un attimo. Faccio un esempio, sia Luciano che io veniamo dalle lotte degli obiettori di coscienza. Cosa vuol dire obiettore di coscienza nel linguaggio comune? Colui che di fronte al servizio militare dice no. Cosa vuol dire no? Vuol dire che ha paura del fucile, che è una mimella, che non ha il coraggio di affrontare un nemico. È uno che si oppone a una struttura. La struttura dell'esercito armato è una struttura che è indirizzata all'assassino. Bisogna dirlo chiaro e tondo, perché così è. Perché se non uccidi i nemici è inutile che distruggi i missili. Il nemico ci avrà sempre qualche altra arma da tirarti contro. E quindi deve distruggere le persone, infatti le bombe nucleari più importanti sono quelle che distruggono almeno 1 milione di persone alla volta, 1 milione. Come le chiamate? Non so. Allora, Don Milani, quella lettera bellissima che fece ai cappellani militari, che vi consiglio a chi non l'avesse letta, a leggerla, a magari a rileggerla, perché è formidabile, come pure l'autodifesa davanti ai giudici, con il discorso di quoziente, di responsabilità, che cioè. Non si può mettere la responsabilità a frazione, dire siamo 1 milione, quindi a me che mi spetta di responsabilità. No, ognuno è responsabile delle colpe collettive, strutturali. Già Don Milani lo dice. Cioè che c'è una responsabilità insolida, per cui il pilota di Hiroshima che ha buttato la bomba in Hiroshima, giustamente, si è sentito in coscienza colpito e giustamente ne ha passati di tutti i colori, andando perfino in manicomio. Perché? Perché si sentiva responsabile, dice ma io ho obbedito. E che vuol dire? Facevi parte di una struttura di cui tu hai fatto la rotellina giusta, necessaria per arrivare all'ultimo atto. Eppure tu eri responsabile. Sapete che se c'è un'acquisizione al tribunale di Norimberga è che finalmente l'obbedienza non è più una virtù, come dice Don Milani, l'obbedienza sociale. Anche il militare può disobbedire di fronte a un ordine ingiusto. Mettiamolo in termini più precisi, personali, la conversione non deve essere solo una conversione come quella dell'innominato, che avviene nel chiuso di una stanzetta, un colpo di fulmine, e poi dopo lui fa una vita, non si sa bene qua. Conversione deve essere una conversione strutturale. Se uno occupa un posto in cui ci sono delle ingiustizie, deve combattere quelle ingiustizie fino al punto da dimettersi. Papa Wojtyła l'aveva capito questo. quando andò all'UNESCO nel 77, fece un discorso formidabile: uscite dalle fabbriche di morte, voi scienziati. Purtroppo non so di nessuno che abbia seguito l'invito. Questo è il problema. Non è che non si capiscono le cose, è che purtroppo siamo troppo attaccati alle nostre strutture. Io personalmente all'inizio della mia carriera scientifica, carriera poi ridicola, quindi non c'è insomma una cartellina qualsiasi, comunque all'inizio io rifiutai di aver scritto sotto i miei articoli finanziato dalla NATO, e subì una serie di processi, ma gli altri che hanno fatto questo io purtroppo non lo so. Allora, quando si sta in una struttura ingiusta, se non c'è questa capacità da parte delle persone di disobbedire, allora è perduto tutto. Questa è la prima forza del cambiamento. Vi racconto un episodio che è poco noto, ma che vi dà sicuramente una visione completamente diversa dell'ultima guerra mondiale. Quando è stato l'8 settembre del 43, voi sapete che l'Italia ha cambiato fronte da un giorno all'altro, e i militari che si trovano sparsi in tutto il mondo da un giorno all'altro sono stati senza ordini, perché la cosa ignominiosa è che è stato fatto un cambiamento di fronte togliendosi da ogni responsabilità. Quindi i militari si trovavano in Dalmazia, si trovavano in Africa, si trovavano in Siberia, si trovavano così, senza saper che fare, con i tedeschi che stavano con la caserma vicina, che facevano le cose insieme. Qualcuno ha provato a ribellarsi, i tedeschi l'hanno falciati completamente a cefalone. Tutti gli altri hanno preso a tappe forzate e l'hanno portato in Germania, nei campi di concentramento che si chiamavano IMI, internati militari italiani, cioè schifezza, perché i traditori, e quindi non avevano nemmeno diritto alla Croce Rossa, quindi sotto tutti gli altri prigionieri. Quando fu che Mussolini fu liberato al Gran Sasso e andò a fare la Repubblica di Salò, per cui si separò dal re e ricominciò una sua Repubblica Italiana, Repubblica Sociale Italiana, RSI. Nei campi degli IMI, che erano 600.000, girarono a dire: se volete tornare in Italia a collaborare con Mussolini, potete ritornare ad avere i gradi, la paga, trovare le vostre famiglie, pur di tornare nell'esercito di Mussolini. O magari collaborare con i nazisti direttamente in Germania, se preferite, ma comunque. Noi sappiamo come siamo noi italiani, che vi aspettate che sia successo? Nessuno praticamente ha detto sì. Questo episodio l'hanno taciuto. Natta era uno di questi, il suo libro di memoria l'ha scritto nel 90, l'ha pubblicato nel 95. Ci ha aspettato 50 anni perché il PC non voleva che si diffondessero questi gesti anarchici, individualisti, che non hanno una prospettiva politica partitica. Questo è stato un atto di decisione autonoma, di obiezione profonda alla guerra e alla guerra fascista, al costo di morirci, perché erano persone che arrivavano a 35 kg, 40 kg di peso, cioè pelle e ossa, perché gli davano una brodaglia con un pezzetto di patata dentro, tutto questo gli davano da mangiare. Solo 8.000 ufficiali su 28.000 hanno detto sì, gli altri tutti della truppa no, non collaboriamo più col fascismo. Come lo chiamate questo atto? Quelli hanno percepito, non c'è stato nessuno sa spiegare come storico questa azione, se non un'influenza di Capitini forse, che neanche se ne è reso conto, è morto senza saperlo. Ecco, arrivare a questi atti, cioè io perdo il posto, ma non collaboro con un'ingiustizia palese, mi spiego? Questo è il punto fondamentale, su questo si regge una società più giusta. Quando mi diceva il cambiamento, ma il cambiamento incomincia dagli uomini, questo è l'errore del marxismo. Il marxismo pretendeva un cambiamento che nascesse dalle strutture stesse, anzi per forza storica, unanime, come Hegel l'aveva prospettata, che tutta la storia umana, così a strascico, si trascinava tutta l'umanità in un avvenire radioso, con un'avventura dello spirito assoluto che superava ogni barriera. Una visione mitica che è crollata, e giustamente, perché se non si fonda sulle persone stesse la storia, non è più storia. Questo è il punto che ad esempio Fromm mette molto bene in luce in quel libro, non so se lo conoscete, Può l'uomo prevalere? È sull'uomo che si fonda la storia. Non tanto con Napoleone capo di truppe che fa il genio, ma sugli uomini anche piccoli come questi. Vi rendete conto se quelle persone degli inni in Germania avessero detto sì e Mussolini si fosse trovato oltre i 100.000 soldati che riuscì a radunare per la Repubblica di Salò, 600.000 persone a suo comando in tutta Italia? Vi rendete conto che sarebbe successo in Italia? La resistenza sarebbe diventata veramente unicamente guerra civile. La resistenza è stata anche un po' guerra civile, è stata però anche riscatto morale, se non si fanno delle storture drastiche, ma è stato un riscatto morale soprattutto, è stata una guerra patriottica. E poi è stata anche una guerra civile, lo so perché da piccolo ho visto anche degli episodi. Ma con 600.000 uomini Mussolini avrebbe fatto ben altro. Chi ha deciso allora la storia dell'Italia in quel periodo? Quelli che stavano nei campi di concentramento in Germania, con degli atti personali di scelta, sì e no. L'Occidente non è più abituato a questi atti di fronte, questo è il problema. Ci abituano a vedere la televisione, a risolvere le cose con i dibattiti parlamentari, con le discussioni a chiacchiera, ma gli atti personali profondi, questi sono quelli che cambiano. E noi l'abbiamo vissuto, perché in Italia poco abbiamo fatto, ma non noi, ma la gente. L'obiezione di coscienza è nata nel 47 con Pietro Pinna, che per prima ha cominciato a obiettare all'esercito, è andato in galera due volte. Da lui hanno incominciato altri. Nel 72 c'è stata la prima legge che ha concesso un servizio civile alternativo, poi si è aggiunta la Caritas nell'80 in questo servizio civile e ha creato un servizio civile che è stato esemplare in tutta Europa, non ce n'è d'uguale. Quindi il servizio civile degli obiettori italiano, particolarmente quello della Caritas, fino ad arrivare alla nuova legge del 98-230 che riconosce gli obiettori a firma, senza commissione d'indagine, se sono obiettori o no, e riconosce il diritto ad avere una difesa civile non armata e non violenta, la prima volta che nelle leggi di uno Stato si scrive la parola non violenta, in Italia. Questo per una crescita che è avvenuta dagli obiettori senza l'aiuto mai di un partito, di molti deputati sì, ma di un partito, neanche i Verdi. Hanno sostenuto come partito questa legge. Quindi si può cambiare, ma con tante decisioni alla base personale. Questo è il senso della mia risposta. Decisioni che sono conversioni strutturali, non solo conversioni personali. Io mi vado a far monaco e finisco il problema. No, mi converto e ricostruisco la realtà.
Domanda sui giovani, visto che viviamo in un'epoca in cui noi giovani...
Parla forte così ti sentono anche giù.
Noi viviamo in un'epoca in cui i giovani gli è stato un po' tagliato le gambe, diciamo, non hanno futuro, la scuola sembra non avere più successo, stanno tagliando la scuola, stanno tagliando l'università, i ragazzi protestano in modo pacifico, eppure non vengono sempre presi di mira, cioè sono sempre quelli che non hanno voglia di studiare perché i veri studenti stanno a casa. Tu provi a lottare per qualcosa, provi a vedere che c'è bisogno di un mondo nuovo, di un modo diverso, che anche le logiche con cui siamo stati cresciuti sono sbagliate, però ti senti magari molte volte solo nel farlo, anche perché comunque ti senti anche tu inquinato da quella società in cui vivi. E quello che chiede, come facciamo a purificarci noi ragazzi, noi giovani, e poter costruire nelle nostre piccole compagnie, nelle nostre piccole amicizie, questa conversione?
È una domanda giustissima, ma non è adesso che hanno bloccato i giovani, l'hanno bloccati dopo il 68, perché la disoccupazione intellettuale è nata allora, come è nata la droga e è nata la pornografia, che prima non c'era. E sappiamo pure chi l'ha messa, la CIA. Queste cose non le ho lette sui giornali sovversivi, le ho lette sul Mattino di Napoli, il giornale borghese. Nel 68 è stata una controffensiva precisa contro la gioventù che aveva contestato tutte le strutture dell'Occidente e rispetto al quale i vecchi non sapevano più cosa dire. La contestazione, io ho assistito a scene formidabili in cui uno studente si alzava in aula e metteva le corde al professore con la capacità di dire una parola, talmente lo disegnava bene nella maniera con cui il professore faceva un insegnamento sbagliato. Scene favolose in cui si apriva il cielo, si può dire. Di fronte a questa contestazione l'unica mossa è stata quella di chiudersi, la disoccupazione. Per entrare a avere il posto bisogna che passi una serie di pedaggi, tra cui prima cosa la raccomandazione, e sappiamo cosa significa la raccomandazione. E quindi selezione, eccetera, eccetera. E da allora che i vecchi hanno preferito sacrificare la gioventù piuttosto che cedere il potere. E difatti il potere in Europa è rimasto come prima. Non ha avuto segni di cambiamento. Neanche dopo l'89, quando hanno scampato 200 milioni di morti a primo colpo per lo scambio nucleare. Anche se erano venute le rivoluzioni all'est, il potere in Europa è rimasto lo stesso. Implacabile. Quindi in questo senso oggi se c'è un blocco è un blocco perché la via di accesso meritocratica che veniva presentata come specchietto per la lode in gran parte dice tu non ti ribellare perché se studi potrai diventare una persona importante nella società, studia, vai a fondo, se sei una persona intelligente che ha le capacità puoi fare la tua strada. Oggi anche questo è bloccato. È l'ultima porta che si blocca, per questo adesso la situazione è molto grave, perché non hanno più niente da vendere come poteri attuali e si trovano con la contestazione di tutti, compresi quelli che, a cui si era presentata invece una via d'uscita. La difficoltà che c'è stata fino ad ora è stata quella che appunto un linguaggio comune è stato molto difficile. Perché il linguaggio che ci viene imposto è quello della televisione, è il linguaggio che ci viene dato da sopra. E quindi quando uno si accosta a un'altra persona non trova una corrispondenza, è facile che si litiga. Per cui nulla di più facile di gruppi politici in cui ognuno vuol fare il leader, ognuno non vuole avere i piedi dell'altro sopra la testa. E lo vediamo. La vita politica di tutti i gruppi, specie dei gruppuscoli, è una vita agitatissima, di litigi, perché non c'è più un linguaggio comune. Perché? Perché ci hanno abituato ai privilegi, cioè riteniamo che certe cose sono scontate, e non sono per niente scontate invece. Dagli anni 50, da quando la Russia e gli Stati Uniti hanno fatto la gara tecnologica, hanno fatto a chi più regalava le cose alla popolazione. Perché doveva vincere il sistema economico più forte, quindi pur di avere più consenso si è creato un consumismo spaventoso che, lo sappiamo con l'impronta ecologica oggi, calcoli precisi, arriviamo a metà anno, abbiamo già esaurito tutte le risorse di quell'anno, l'altra metà dell'anno sprechiamo e la terra non può recuperare. Cioè ci hanno abituato a uno spreco colossale. Per cui la Cina adesso non dovrebbe crescere, perché se cresce la Cina mette nei guai tutti quanti, perché se arriva ai livelli nostri fa uno spreco 10 volte superiore al nostro e la terra non regge più. Questa capacità di tornare all'indietro, Gandhi l'ha detto dall'inizio del Novecento, cioè della vita semplice. La terra c'è abbastanza per soddisfare la fame di tutti gli uomini, non c'è abbastanza per l'avidità degli uomini. È una frase precisa di Gandhi. Se ci hanno abituato a essere avidi, è chiaro che ci possiamo intendere solo nelle borse di New York, di Londra, a fare più quattrini che possiamo sulla testa degli altri. Il problema è di creare delle reti di solidarietà alternative in cui si ricomincia dalla base. Un poco ci sono con il commercio equo e solidale, si è cominciato a fare una cosa di questo tipo, un poco si è fatto con il ritorno alla campagna, però non c'è nessuna forza spirituale che ha dato un sostegno a questa capacità di ritornare all'indietro. Perché? Perché qui bisogna dire una nota per cui anche l'Anzio del Vasto è poco conosciuto e poco valutato. Perché una non violenza come rapporti personali è accettata più facilmente, ma una non violenza strutturale che dice che bisogna andare contro il progresso dell'Occidente, questo prende in contropiede, bisogna dirlo, il Concilio Vaticano II, il quale ha avuto un grande cambiamento nella Chiesa rispetto a prima. La Chiesa prima era refrattaria al progresso tecnologico. Non si poteva parlare di psicanalisi, ad esempio. La scienza era vista con grande sospetto. Il Concilio invece ha aperto le porte a tutto. Adesso pure l'evoluzionismo diventerebbe una cosa sicura. Scientificamente non è sicura, quindi non so come fanno i teologi a buttarsi dietro l'evoluzionismo. Ma non c'è più limite. Qualsiasi cosa scientifica viene accettata dalla Chiesa. Lanza del Vasto ha fatto un discorso contrario al progresso scientifico e l'ha messo in termini di apocalisse. Quindi un discorso di non violenza strutturale che dice che bisogna tornare a lavorare con le mani. Per le scene che mi ricordo ancora quando ero piccolo, quando si faceva la festa di San Cristoforo e il parroco andava a benedire le automobili, chiaramente non va insieme. Ora non fanno più la benedizione dell'auto, però sostanza è quello. Chi è che ha condannato, ad esempio, la bolla speculativa 10 volte, 50 volte più grande di tutto il prodotto lordo internazionale mondiale? Quello è progresso finanziario. Infatti neanche gli stati riescono a fermarlo, perché sennò si ferma il progresso. L'alternativa è questa. Vogliamo fare a meno dei brokers, delle borse, delle azioni, degli swamp, di tutte quelle storie lì, ecco, no? Vogliamo fare a meno delle industrie, delle automobili. Il referendum di oggi è questo. La gente si attacca a quello che c'ha e non vuole assolutamente. I cristiani, quando fu la fine dell'impero romano, ebbero la capacità di distaccarsi dall'impero romano e lasciarlo crollare, mantenendo una loro capacità di vita autonoma, al punto da liberare gli schiavi, che per i romani era un'assurdità. Siamo chiamati ad avere gesti di questo tipo. La non violenza quindi non è solo buone maniere verso gli altri, è capacità di decidere la propria vita come strategia a lungo termine. Questo Gandhi fece, perché la liberazione dell'India l'ha ottenuta dopo 30 anni di lotte, anche l'Anzio del Vasto. Quindi la non violenza ha diversi aspetti che non sono solo quelli di buone maniere. C'è l'aspetto interiore che è molto forte e chiama un cambiamento molto radicale, senza il quale il cambiamento sociale sarà una ruota che gira, come dicono gli indiani. La rivoluzione cosa vuol dire? Che gira, quello che sta sotto va sopra e quello che era sopra va sotto, e poi di nuovo ricomincerà da capo. Se non c'è qualcosa che fissa, e sono le persone stesse, fissa l'attimo, il momento, il tempo in cui si realizza quello che uno voleva in gruppo.
1 e 2. Fatele insieme così, prego. Sì. Così dopo.
Se posso vorrei esprimere 2 cose. Uno, una testimonianza.
Sentite laggiù.
Se posso vorrei esprimere 2 cose, uno è una testimonianza un'altra cosa, un grande senso di gratitudine verso, rispetto a quello che ho imparato da quest'uomo. Sicuramente se questa foto avesse una visuale diversa, fosse presa dal caminetto, io sarei seduto dall'altra parte, assicurandomi di parola che è stata detta. Io veramente sono stato molto libero dalle sue parole. E Tonino, lui non mi riconosce, ma io sono stato a dormire a casa sua. Le sue figlie mi hanno portato a Napoli, una bellissima Napoli con le sue figlie, forse ho fatto 5 giorni. E noi penso che abbiamo occupato i binari durante,
durante quando si voleva fare la centrale a Capalbio, a Capalbio, e ci siamo visti diverse volte, non mi ricordo bene. Io penso che non volevo permettermi di dire qualcosa a te, anche se io penso che se l'uomo, se noi, io avevo 20 anni quando ho conosciuto l'Anto del Vasto, avevo un grande desiderio di conoscere. Un anno prima lavoravo in fabbrica, ho letto un libro di Gandhi, alla fine del libro di Gandhi, le mie esperienze con la verità, ho chiuso il libro, mi sono licenziato. Sono andato via e ho girato per l'Europa. Finito il libro. Guarda caso, incappato in Anto del Vasto, lui veniva in Italia, faceva le conferenze e faceva dei cambi. Questo è un campo, Salito di Normandia. Io ho una foto con te, seduti, ci sono io, te e un'altra persona.
Però non l'abbiamo preparato.
E poi, insomma, ho girato per cercare una soluzione. Gandhi, al momento, che cosa proponeva? Proponeva una nuova società. Lui si era liberato, volevo portarlo oggi, il filarino. Lui con il simbolo, con lui ha dato ad ogni famiglia un piccolo filatoio perché ogni indiano potesse filarsi da sul suo cotone e potesse tessere i suoi vestiti. L'India era poverissima, si produceva cotone, il cotone andava tutto in Inghilterra e poi gli indiani non avevano denari per comprarsi i vestiti. Quindi Gandhi, è vero, ha vissuto quella semplicità che si asciugava un abito mentre l'altro portava, e ogni famiglia, moltissime, milioni e milioni di famiglie indiane hanno avuto questo arcolaio con il quale poi facevano un tessuto che si chiamava Khadi. Khadi non era un vestito, era un tessuto di una misura particolare, perché era la misura dei telai di una volta. Con questi Khadi, con questi tessuti di questa larghezza, ogni indiano si faceva il suo vestito, e questo è diventato un simbolo dell'India. La prima bandiera del congresso indiano porta la ruota dell'arcolaio. Io ho un arcolaio, dico, se a casa mi portano via di tutto, la cosa di cui più sono geloso è un arcolaio che ho comprato alla comunità dell'arca. Se no, intanto lo faccio andare e mi filo qualche chilo di nana. Per cui penso che veramente, quando un giovane, ma anch'io lo sono stato, quando un giovane desidera qualche cosa, la trova. Io veramente credo nelle parole del Vangelo che dicono: chi cerca, trova, bussate, vi sarà aperto, chiedete, vi sarà dato. Del libro di Gandhi non mi ricordo molte cose, però delle cose che mi ricordo è una pagina che mi ricordo che era in alto a destra. In questa pagina c'era scritto, me la sono ricercata qualche giorno fa, in alto a destra c'era scritto che quando un uomo ha un desiderio di bene, per il 99% dei casi sicuramente lo troverà. Non un desiderio di denaro, di potenza. Quando ha un desiderio di bene, prima o dopo lo troverà. Il problema è che forse noi non sappiamo cercare. Forse noi non sappiamo cercare. Perché io penso che quando il Maestro Gesù ha detto cercate, troverete, bussate, vi sarà aperto, chiedete, vi sarà dato, vuol dire che se noi come umanità o come singoli siamo pronti di lasciare ciò che abbiamo e vogliamo veramente cercare, troveremo prima o dopo la persona giusta che ci aprirà gli occhi. Sarà un libro, sarà una persona, sarà una comunità, sarà una situazione, sarà qualcuno, sarà una telefonata, sarà una notizia al giornale radio, da qualche parte si troverà, io sono convinto che questo si trovi. Per cui manchiamo noi. Una volta c'era una conferenza l'anno scorso su Martin Luther King a Pesaro, e la signora, insomma, la relatrice, diceva: ah, se noi potessimo avere di nuovo questa grande anima presente adesso. A me mi è venuto di dare una risposta: non la possiamo avere perché non siamo pronti. Cioè, le grandi guide dell'umanità, come è stato Gandhi, come è stato l'Anto del Vasto, sono calate in questa terra perché sono guide dell'umanità, sono calate in questa terra nel momento in cui c'è stata un'umanità pronta a riceverle. Adesso siamo pronti ad altro e abbiamo politici che ci mettiamo. Sono quelli, cioè, è la nostra situazione, è il nostro aspetto. Forse non valiamo di più, effettivamente. Quello che volevo dire ancora, insomma, però sarebbe molto lungo, cerco di stringere molto, è che io in questa comunità sono cresciuto. Mi ricordo che sono arrivato là con lo zaino alla stazione di Le Cabrini, si chiamava, non sapevo una parola di francese, mi sono presentato là con un poco di inglese non erano molto accoglienti, perché i francesi non sono molto accoglienti di loro, non sono mediterranei, non sono come i napoletani, come a casa tua, non erano molto accoglienti, e io là per 5 mesi ci sono stato, ho imparato veramente un sacco di cose, veramente. Ho imparato che, ad esempio, fino a quel momento sapevo solo fare cameriere, cioè avevo studiato un po', andavo all'istituto tecnico, però con le mani non sapevo fare niente, e ho capito che le mani servono, si possono usare. E da quella volta ho avuto tanto desiderio di imparare a fare tutti i lavori, il falegname, il muratore, l'idraulico, il contadino, i formaggi, il filare. Cioè l'uomo, noi ci perdiamo, i giovani, noi tutti ci perdiamo una grande possibilità, la gioia di poter lavorare con le mani. È una grande perdita questa. Cioè, abbiamo le mani, non le facciamo lavorare. Possiamo essere felici, fieri, contenti di poter creare qualcosa con le mani. Non le utilizziamo più. Il contadino era un personaggio che una volta in campagna era in grado di fare tutto, era in grado di costruirsi la casa, di farsi il suo formaggio, di farsi i suoi vestiti, di farsi le botti, di farsi i mobili, era in grado di far tutto, di farsi il suo paio, di far tutto, addirittura di farsi i mattoni nelle fornaci, di farsi le sue ceramiche, era in grado di far tutto. E quando tu hai parlato di rappel, è vero che il rappel è quello che abbiamo fatto in francese, si dice rappel. Quando si andava nei campi c'era la torre campanaria, in qualche film dietro si può anche vedere la figura della, eccola, quella torre campanaria, là c'era una campana che suonava ogni ora del giorno, suonava la campana, e noi eravamo gruppi, gente di tutto il mondo, a proposito si parlava di comunità, ma in quella comunità passavano 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 persone all'anno, e venivano da tutta Europa. Ed era un momento di grande interesse, perché da una parte, non lo sapevo questa della CIA, da una parte c'è chi ha buttato sul piatto questo, d'altra parte c'erano le Brigate Rosse, d'altra parte c'erano tutti i partiti diciamo di estrema sinistra con quel genere di violenza. Io quando ero nel 68 ero ragazzino, avevo 15 anni, 16 anni, avevo l'istituto tecnico, mi ha detto andiamo in piazza. Mi hanno messo una bella bandiera rossa, attorcigliata in un bastone grosso così. Quando siamo arrivati in piazza, in via Cesare Battista, a Trieste, c'erano molti fascisti, sono usciti i fascisti, hanno sorrotolato le bandiere e hanno cominciato a picchiarsi. Io da quella volta là ho capito che le prossime manifestazioni, quelle che poi ho fatto con lui. Quindi non c'erano delle grandi proposte in quel periodo. Questa era veramente una proposta, ma ancora oggi lo è una proposta. La proposta di prenderci la vita nelle mani, di poter fare dei lavori che non abbiamo pensato di fare, e direi anche di più, di poter prenderci lo spirito nelle mani. Non è più giusto che noi continuiamo a chiedere a qualcun altro che cosa siamo, chiediamocelo noi. La Chiesa purtroppo, mi dispiace adesso qualche sacerdote mi ha togliato,
è vescovo, che rappresenta tutto,
purtroppo non ha dato delle risposte sufficienti per quel che riguarda l'interiorità dell'uomo. Purtroppo noi non sappiamo chi siamo, sappiamo bene che cosa sono i sacramenti, sappiamo bene che cos'è la tradizione, ma non sappiamo chi siamo. Cioè da me si fa la festa della Madonna del Giro, è rimasto questo nelle nostre parrocchie, un'immagine che gira per 10 parrocchie e ogni anno in una parrocchia diversa si fa festa. In quei 2 giorni là c'è la festa di tutta la parrocchia, ma poco di più, niente di più. Cioè, l'uomo veramente è ignorante di se stesso, non conosce più se stesso. E questo è stato qualche cosa che, secondo me, è stata una difficoltà per la Chiesa. Quindi le risposte molte volte non le ha date. È giusto che l'uomo cerchi nella tradizione cattolica, ma cerchi anche in altre tradizioni. Io la comunità dell'arca, ciò che ho imparato, è che il lunedì si faceva una preghiera con i musulmani, il martedì si faceva la preghiera con gli indù, il venerdì si faceva la preghiera, il sabato si faceva la preghiera con gli ebrei. Io ho imparato a vivere in un posto dove l'importante era ricercare se stessi, fare un lavoro su se stessi. Nessuno ti chiedeva se eri cattolico, protestante, musulmano, ebreo, nessuno. L'importante è che ogni uomo che abitava in quel posto facesse un lavoro con le mani, tale da non pesare su nessuno, che è stato quello che hai detto all'inizio, e poi che ricercasse qualche cosa di interiore. Questa è la realtà. che poi questo venga dall'India, venga dalla Cina, venga dal protestantesimo, venga da altre ricerche, che importanza ha?
Questa poi è stata l'apertura del Concilio Vaticano II, no?
Finalmente ci dobbiamo aprire a tutte le coscienze, non possiamo chiuderci là dentro, perché ci sono delle realtà spirituali molto, molto, molto più grandi di quelle che sono state affermate solamente dalla Chiesa Romana Cattolica. Io sono molto riconoscente a tutti i grandi santi della Chiesa, a Benedetto, a San Francesco, a San Filippo Neri, a tantissimi grandi personaggi, ma non sono tutto,
oggi non sono tutto,
oggi forse i giovani cercano qualche cosa
di più. Grazie.
Se no non ti sento. No, dunque, secondo me adesso ci siamo focalizzati su noi occidentali, cosiddetti, abbiamo avuto tantissimo, adesso devo ritornare indietro, dobbiamo dire no. Però chi non ha niente, non ha mai avuto niente, si trova in una situazione peggiore di quella a cui noi vogliamo tornare. Può ovviamente dire di no alle strutture che sono sopra di loro. E questo sistema di comunità, di non violenza, eccetera, è più utile della cooperazione assistenziale degli aiuti umanitari?
Siamo lì, bisogna che capiamo le cose al di là del nostro punto di vista occidentale. Prendo l'ultima parola, la cooperazione. La cooperazione attualmente è molto poco ben qualificata, sono usciti dei libri che mettono in luce come la cooperazione sia un grande svantaggio per le popolazioni che la ricevono. RIF, ad esempio, Carocce di Torri, oppure la Polso del Mulino nel 2007, sono delle denunce proprio drastiche della cooperazione.
Io ho letto Per le pirati di Carrino di Napoli, no?
Quello non lo conosco, ma insomma ormai anche in Italia, questo a livello internazionale già da tempo, ma la cooperazione quando è nata? È nata dopo che è finito il colonialismo, allora è stata, Galtung dice che la cooperazione è figlia di madre cattolica di padre capitalista. Di madre cattolica e di padre capitalista, cioè di madre benevolente e di padre che poi se ne approfitta. E quindi insomma succedono dei disastri tremendi. Possono scegliere, c'è un esempio che mi è venuto in mente immediatamente, la banca di Yunus è fatta dai poveri e ha rivelato la enorme capacità che hanno le donne indiane povere di prendere un prestito, incominciare un'impresa, una piccola impresa e costruire un'attività familiare comunitaria positiva che poi possono restituire il prestito e reggere per conto loro. Yunus ha dato una lezione enorme alle banche attuali, che sono quelle mangiatrici di soldi. Sapete, la Morgan ha fatto un fatturato quest'anno favoloso, cioè le banche in questi anni di crisi hanno avuto alcune sono fallite, ma quelle che sono rimaste hanno fatto delle crescite di guadagno spaventoso, proprio con premi per i capi delle banche enormi. Yunus ha fatto la banca dei poveri, come l'ha chiamata, sfruttando che cosa? Il fatto che le donne che appunto vivono una situazione di estrema difficoltà si impegnano fino in fondo per riuscire a portare avanti la famiglia e hanno creato situazioni formidabili. Quindi si possono fare, certo che si può scegliere. Il problema è di non lasciarsi incantare dalla televisione e di non lasciarsi incantare, questo è un elemento che voglio mettere in chiaro perché forse non è venuto fuori fino ad ora e d'altra parte è discriminante. La non violenza non vive una prospettiva univoca, non pensa che il mondo dall'ora X diventerà non violento, sia perché la non violenza non si illude che i conflitti vengano eliminati dal mondo, non è pacifismo, il pacifismo spera nella pace in cui tutti vanno d'accordo. La non violenza non è di questa idea, la non violenza sa che i conflitti ci sono e sono nella natura umana, cioè nascono dalle persone, che quindi non sono cose che si eliminano neanche con la forza. La non violenza è un metodo per superare i conflitti, ma una volta superati non c'è da aspettarsi che si vada a fare l'unanimismo, non ci si può aspettare che ci siano dei politici che ci portano a traghettarci in una situazione nuova. perché le soluzioni sono pluraliste ormai. Cioè non c'è più la soluzione politica univoca di una democrazia uguale per tutti. La democrazia non funziona, lo vediamo in Afghanistan, in Africa ha fatto degli sconquassi spaventosi la democrazia. La vita delle tribù non è adatta alla democrazia. La democrazia ha un portato occidentale, limitata a certe situazioni. Quindi dobbiamo metterci in testa che siamo in mezzo a un pluralismo. Anche se gli Stati Uniti ancora dominano e vogliono mantenere una via univoca solo loro, l'unica superpotenza rimasta, ma anche nell'economia, adesso la Cina c'ha più soldi degli Stati Uniti. Il mondo ormai è diventato multipolare, Brasile, Cina, India, ormai inseguono gli Stati Uniti e l'hanno messo in mezzo a una mossa. Ed è il passaggio storico cruciale, rispetto al quale non ci sarà più quello che vince su tutti gli altri e domina il mondo. Ci saranno diverse realtà, ognuno che sceglie la sua strada. Perché i cinesi vorranno avere una loro strada, i brasiliani una loro strada, gli indiani una loro strada. E noi dobbiamo scegliere la nostra strada. Ma nostra che significa non tutti gli italiani 60 milioni insieme, anche perché ormai abbiamo 5 milioni di immigrati che non sono affatto una quota minima e che contano. Ci sono più imprese venute su dagli immigrati che dagli italiani, anche nelle imprese, voglio dire, l'Italia ormai è costitutivamente multirazziale. Di fronte a questo dobbiamo smettercela con quest'idea che qualcuno ci guida. Ognuno deve prendersi le sue responsabilità e fare la sua vita e scegliere la sua vita. E come diceva lui giustamente, farsi una sua strategia che passa attraverso i vari regimi che dobbiamo superare. Chi ha vissuto nel fascismo ha dovuto superare il fascismo. Pertini l'abbiamo fatto Presidente della Repubblica perché sotto il fascismo ha saputo mantenere la sua dignità, la sua direzione, ha saputo mantenersi come persona con le sue idee. E questi sono gli esempi che dobbiamo seguire, di persone che sanno vivere la loro vita indipendentemente dalle temperie politiche che attraversano. Perché? Perché dobbiamo abituarci a vivere più realtà. La realtà che l'Ansa dell'Asto propone come la migliore è quella della comunità, fondata da noi stessi, nella quale facciamo una società come noi vogliamo e nella quale noi ci risolviamo i conflitti e noi ci portiamo la soluzione ai problemi di sopravvivenza, per quel che è possibile. E che cioè ci dà la totalità delle nostre potenzialità, senza demandarle a una società esterna alla quale regaliamo i nostri poteri, sperando di averne più benefici di prima. È il 666. E ci illude di crescere quando invece diminuiamo. L'analfabetismo delle mani, che vi dicevo un momento fa, lui, è la decrescita a cui ci hanno costretti tutti quando ci hanno portati a scuola, che non ci ha mai insegnato a lavorare con le mani. Le donne lo sanno, il parto per questa società è una malattia, si fa in ospedale. Un qualsiasi padre primitivo aiuta la moglie a partorire. Noi che siamo colti, che abbiamo le lauree, io ho studiato la relatività, la meccanica quantistica, non so dare una mano a mia moglie che partorisce. Ma mi sembra un progresso questo. Ma che dovevo studiare? È assurdo. Cioè gli atti di vita ci vengono estraniati. Dobbiamo renderci conto di questo quando ci sono le centrali nucleari. Quello è l'apice di quel progresso. Noi dobbiamo recuperare un progresso fatto di rapporti umani. Prima di tutto un rapporto solido e armonioso tra i due sessi. Lo sapete quante coppie scoppiano oggi? Recuperare la famiglia oggi, recuperare il rapporto coniugale in mezzo al bailamme in cui viviamo. Ma è un'impresa adesso. E questo lo chiamate un progresso? È un regresso, chiarissimo. Un ragazzo a 13 anni non sa più che cosa si aspetta dalla vita, perché l'hanno talmente bersagliato di tante cose, non capisce più niente di quelli che sono i valori fondamentali della vita. Questo è il punto di fondo. Per questo la comunità dell'arca si chiama Arca, come Arca di Noè. C'è da salvare il mondo, perché su questa strada andremo di fronte a, a situazioni pesantissime. Abbiamo avuto quella delle armi nucleari, da cui ci hanno scampato i paesi dell'est, ma se no lo scontro nucleare ha 200 milioni di morti a primo colpo, Germania e Italia cancellate dalla faccia della cartina geografica. Abbiamo adesso la crisi economica e ne vediamo solo il primo aspetto. Sappiamo, come dice Tremonti, che come l'ha detto l'altro giorno, è come un videogioco, dopo un mostro ne compare un altro. Quindi sappiamo tutti, compreso il ministro dell'economia, che la situazione non va che a peggiorare. E è quello che ci aspetta poi per quello che già il Club di Roma ci disse nel 1970, che andando avanti di questo passo l'alluminio viene a mancare, il ferro viene a mancare, il petrolio viene a mancare. Cioè, come andiamo avanti? Siamo un treno in corsa che va sul baratro. Lo sappiamo. E da che dipende tutto questo? Se non dalle nostre scelte, perché i politici non le faranno mai, perché queste sono scelte di lungo termine, più lungo di un'elezione, quindi nessuno va a perdere l'elezione per portare avanti un progetto superiore ai 4 anni, è che è cretino. E quindi i politici non ci danno nessun aiuto in questo senso. E sta solo a noi, alle nostre scelte, comunità dell'arte per la salvezza della gente, come anche comunità dell'arte per la nuova alleanza tra Dio e gli uomini sulla base della non violenza che Gandhi ha manifestato in maniera veramente eccezionale.
Sì, condivido e appoggio tutto il pensiero che è stato espresso. A questo punto volevo fare una conclusione lapidale, ma questo peccato strutturale, originale, che più o meno è la delegazione della colpa che viene delegata alla società o all'altro, a Eva o eccetera eccetera, bisogna assumersela su se stesso e farsene carico e quindi evitare di pagare le tasse, perché le nostre tasse si sa benissimo in quanti milioni all'anno vanno date le armi e gli armamenti. Allora bisogna farsi carico di questo peccato dicendo no, io mi assumo la mia responsabilità e io non pago le tasse, quindi vuol dire rinunciare al tabacco, alla benzina, a tutto quello che vuol dire il pacchetto essere nello Stato. Oppure che cosa? Continuare a far finta di niente e definirsi incoerente a vita e non riuscire mai a prendere veramente una vita esempio come quella che può essere di Gesù o di altri personaggi grandi nella storia, ma Gesù in prima persona. Qual è la sua risposta a questa?
Non sapeva che
Carmino. Prima di vediamo se ce ne sono altre, che andiamo verso un giro conclusivo anche per.
Comunque questa mi pare.
Prego, sì.
Brevemente, l'altro giorno comunque leggevo un esempio, dice, ma noi come uomini saremo capaci appunto di essere, volevo dire, come il commerciante, che a un certo momento della giornata dice adesso invia i propri clienti all'altro perché lui ha già fatto abbastanza per quella giornata e quindi ce ne sono altri che probabilmente hanno fatto meno di lui. Cioè saremo capaci, questo, di essere comunitari in questo modo.
Questo, bene, quindi sembra un perfezionismo un po' avanzato, ma io volevo far osservare a lui che lui non sa che Luciano è stato il primo obiettore all'aborto, alle spese abortive e alle spese fiscali, da cui poi è nata la campagna in Italia, che tuttora continua, sia pure in maniera poco chiara, ma che ha prodotto la legge sull'obiezione di coscienza nuova, che parla appunto di difesa popolare non violenta. Quindi c'è, cioè, sicuramente una persona che sa rispondere, però rispetto a questo è il metodo che bisogna mettere in chiaro. Quando si è persone adulte si sa che bisogna stare attenti anche agli impulsi che uno può avere in un certo momento, perché possono essere impulsi troppo drastici. Lo stesso Vangelo lo dice, e c'è il commento del Vangelo di Lanzelvasti in questo senso che è bellissimo. C'è il passo in cui il Vangelo dice quando uno ha un esercito di 10.000 uomini e si incontra con l'esercito dell'altro che è di 20.000, e va da trattative. quando uno ha i soldi per costruire una torre e li finisce però con i fondamenti e poi non sa come andare avanti, la gente riderà di lui. Subito dopo dice: allora chi vuole essere mio discepolo prenda la sua croce e mi segua, non la mia croce. La mia croce è stata mia, tu prenditi la tua, cioè fatti la tua strategia, che non è un atto, è una sequenza di atti, è una posizione in cui tu ti devi trovare, per cui ti devi fare una strategia, per cui può darsi che a un certo punto tu magari devi accettare una situazione e magari cercare poi dopo, subito dopo, di recuperarla dopo. Qui l'insegnamento che Gandhi chiamava la bontà del compromesso, non della compromissione. La compromissione è rinunziare a un ideale. Il compromesso è farsi i conti di vedere quanto è lunga la gamba e di non fare il passo più lungo. Perché se uno fa il passo più lungo della gamba casca lì dietro. Qui ci vuole equilibrio. Per cui bisogna fare una strategia equilibrata. Per questo Gesù dice: prenda la sua croce, cioè si sappia organizzare a fare il mio discepolo. Quindi bisogna anche fare quello. Io l'ho fatto fino a 2 anni fa, l'obiezione fiscale di non pagare le tasse, una quota, con spese rilevanti, per fortuna mia moglie che mi segue, quindi l'ho potuta anche sopportare senza farla fame. Non la trovo più efficace, non la trovo più adatta. Adesso faccio un'altra mossa. Ho chiesto che venga riaperto l'albo degli obiettori di coscienza. Per cui abbiamo fatto una prima causa, ci è andata male, come c'era da aspettarsi, perché ovviamente i magistrati guardano da certe parti, e dovrò pagare una certa penale che l'hanno fatta apposta di farcela pagare per bloccarci. Ma continueremo ad andare avanti. Quindi si tratta di capire le vie. Su questa via, ad esempio, non ho trovato l'adesione di alcuni movimenti non violenti. Altri sì, ma è stato faticoso. E tuttora siamo un gruppetto. Può darsi che la lotta bisogna farla da isolati, in poche persone. Alle volte invece nasce un gruppo e la cosa è entusiasmante. Dipende. Bisogna saper superare tutte queste difficoltà nella vita. La vita è fatta per gestirla. E bisogna essere dei professionisti della propria strategia. Per cui bisogna fare esperienza. E quindi magari la prima volta ci si butta. Ma la seconda bisogna pensarci bene. Perché? Perché è addirittura la sanità mentale di chi compie certe azioni che convince gli altri. Nessuno si convince perché uno fa il pazzo e fa una cosa strampalata da un giorno all'altro, si convince perché vede che quello è un padre di famiglia che nonostante quello fa delle mosse che sono ragionevoli e hanno un senso e una direzione, un obiettivo. E questo che vi auguro a tutti quanti, ringraziandovi della bella serata che abbiamo passato insieme.
Questo pomeriggio lo conclude molto bene, tante cose di cui meditare. Voglio ricordare che questi incontri sono registrati, li trovate sul sito della Caritas e quello della Santa Famiglia, quindi si possono riascoltare anche qualcuno che non era presente. Vi ricordo soprattutto il prossimo incontro, avremo 3 settimane di pausa perché ci saranno varie altre iniziative, poi invece avremo 3 sabati consecutivi, il sabato prossimo addirittura 2 appuntamenti, uno nel pomeriggio qui come al solito alle 16.30 e sempre su Oscar Romero, vescovo di San Salvador, nella serata, nella chiesa qua del Suffragio, una rappresentazione teatrale, credo molto interessante. Quindi vi invito ad essere presenti ai prossimi incontri. Non so se il nostro vescovo voleva darci un saluto finale o... Così, penso... Abbiamo ascoltato tante cose, non so quale sono le più...
Si mostra male che va bene come le cure delle conseguenze, è importante che nessuno esca dicendo io già sto a posto, allora penso che nella scuola di Francia tutte le volte che ho potuto mi sono sentito un po' provocato e un po' ferito dentro, ma non consolato. E il pericolo di diventare borghesi, già adatti a ad assorbire tutto, sempre tagliare niente degli stili di vita, soltanto sognandoli e non nella piccola ordinarietà. E la scuola di pace fa star bene a se stesso, prima ancora che fa star bene gli altri. Credo che non sarà mai un movimento totalizzante, però credo che sia la scuola che fa stare bene. E il dottor Antonino non ha avuto peli sulla lingua, qui ci sta economia, affettività, sessualità, non è che ha fatto, mi pare che non è stato così, senza omertà c'è stato Antonino.
Una parte di famiglia, di quattro figli.
E questo, quattro figli, mi pare, vero?
No,
figli. Ah, no, grazie a me, allora ti bene, tutto aiuta, tutto provoca, tutto è quello che nella vita, anche nella vita ecclesiale, un po' di schiaffi morali fanno bene.
C'era, io so, quando sono stato alla comunità dell'Arc, sei mesi non sono mai uscito, era tutto talmente ben organizzato, anche sì, la parte animica dell'arte, che non c'era
niente. Sì.
Sono uscito solo una volta che c'era Don Elder Camera,
sì,
a Montpellier, sono uscito una sera, perché c'erano due macchine per 300 persone, perché ci potevamo spostare, comunque una sera ho avuto la possibilità. E lui, Don Elder Camera, però non è il mio caso assolutamente, aveva detto che le alte sfere del clero, e lei non è un'altra sfera che non volevo parlare, non è il suo caso, ogni accenno era sempre il popolo, la gente che dava gli impulsi, e poi venivano compresi dall'alto e c'erano quei cambiamenti.
È vero, io sono convinto che il popolo cammina avanti a me, e spesso anche avanti a noi, perché a volte ci sentiamo cambi pur pensando di non essere. E il popolo ha una verità che va oltre sempre, e l'importante è intercettare il grido e anche la provocazione, e questo fa bene a tutti, ci fa star bene, o meglio, disturbare. Buonasera a tutti.
Grazie.